Benvenuti su Trame d'Oro. Oggi parleremo del libro di Murray Newton Rothbard, intitolato I danni della scuola di Stato, pubblicato in originale nel 1971, ma in Italia nel 2026. La missione di questa nostra esplorazione è decostruire un vero e proprio mito, cioè quello della scuola dell'obbligo.
Esatto, un mito che tutti diamo per scontato.
Assolutamente. Secondo l'autore, che ricordo è considerato il padre dell'anarcocapitalismo americano, la scuola statale non è nata per emancipare l'individuo. Al contrario, il suo scopo sarebbe creare, diciamo, generazioni omologate di conformisti.
Però credo sia fondamentale intervenire subito per chiarire il nostro tono oggi. Le idee contenute in questo libro sono politicamente molto radicali, molto provocatorie.
Oh, senza dubbio.
Quindi, il nostro compito non è certo quello di prendere le parti di Rothbard o di difendere lo Stato a spada tratta. Vogliamo offrire un'analisi che sia, insomma, imparziale e lucida. L'idea è fornire a chi ascolta tutti gli strumenti per farsi una propria opinione.
Chiaro, chiarissimo. E per farlo, credo si debba partire dalla natura stessa del bambino e da quella che Rothbard chiama l'illusione dell'uguaglianza.
Sì, è il primo concetto chiave del libro.
Cioè, la differenza tra esseri umani e animali sta nella nostra capacità potenziale di ragionare. Ma per sviluppare questa facoltà serve varietà, non uniformità. In fondo, potremmo dire che tutti noi siamo, di fatto, degli autodidatti.
È un'osservazione molto profonda. L'educazione è un processo continuo e il ruolo dell'istruzione formale, almeno secondo la tesi dell'autore, dovrebbe essere molto ridimensionato.
In che senso?
Nel senso che la scuola dovrebbe servire solo per le conoscenze intellettuali sistematiche, tipo leggere, scrivere, far di conto, stop.
Solo le basi, insomma.
Esattamente. Tutto il resto lo si impara vivendo, non seduti in un'aula.
È affascinante. A me fa venire in mente un'analogia. Pensiamo alla mente umana come a un'impronta digitale. Ognuna è letteralmente unica.
Rende perfettamente l'idea.
E allora mi chiedo e pongo la domanda cruciale del libro. Se siamo tutti così diversi, perché c'è questa ossessione totale per l'uguaglianza nell'istruzione?
Questa è la critica centrale di Rothbard. Lui definisce questa ricerca dell'uguaglianza assoluta come un qualcosa di fondamentalmente anti-umano.
Anti-umano. È un termine forte.
Molto forte. Se forzi persone diverse nello stesso stampo, non li elevi, le appiattisci verso il basso. C'è una citazione nel libro del reverendo George Harris che dice: 50 banchi esattamente uguali, ma l'algebra non è un'opportunità per il ragazzo che non ha attitudine.
Ah, vero. Perché per quel ragazzo è solo una tortura.
Esatto. E per chi invece ha una mente brillante, il sistema di un solo insegnante per tanti alunni diventa un freno a mano tirato. È un'ingiustizia per tutti, insomma.
Un disastro su tutta la linea. Ma se l'istruzione standardizzata è dannosa, la domanda successiva è ovvia. Chi dovrebbe guidare lo sviluppo del bambino?
Questo ci porta dritti al grande scontro, il genitore contro lo Stato.
Esatto. Rothbard sostiene che i genitori siano i tutori naturali per via dell'affetto intimo e, insomma, della conoscenza quotidiana che hanno del figlio. L'alternativa sarebbe considerare il bambino come una proprietà dello Stato.
Che è un concetto tipico dei regimi totalitari, certo.
Però devo fare l'avvocato del diavolo.
Prego.
Ma cosa succede se i genitori non possono permettersi una scuola? O se semplicemente non hanno le competenze per educare i figli? Li abbandoniamo a loro stessi?
È l'obiezione classica, ma l'autore risponde con le logiche del libero mercato. Senza il monopolio statale e la relativa pressione fiscale, le famiglie avrebbero più risorse. Rothbard immagina tutor privati, reti di mutuo soccorso e filantropia per le famiglie più povere.
Ho capito. Una visione molto diversa dalla nostra. Ma a questo proposito c'è un'analogia nel libro che trovo pazzesca, quella dei giornali.
Ah sì, potentissima.
Immaginiamo per chi ci ascolta se il governo creasse una catena di giornali di Stato. Fin qui ok, ma poi obbliga tutti a leggerli ogni mattina e bandisce quelli privati che non si adeguano ai suoi standard.
Inaccettabile.
Esatto, grideremmo tutti all'orrore totalitario. Ma allora perché per la scuola, dove sono coinvolte le menti dei bambini, lo accettiamo come se nulla fosse?
Perché siamo culturalmente abituati all'idea. Ma c'è di più. Oltre al danno intellettuale, l'autore evidenzia un danno, diciamo, ambientale. Costringendo i bambini nelle scuole pubbliche in nome dell'uguaglianza, li si espone a influenze negative.
Addirittura a compagni delinquenti, dice il testo.
Proprio così. È un'associazione forzata che nessun adulto accetterebbe mai nella propria vita privata o sul lavoro.
Fa davvero riflettere. Ma per capire come siamo arrivati a dare per scontato questo monopolio, dobbiamo guardare alla storia. E, spoiler, le origini sono tutt'altro che nobili.
Eh sì, la scuola non è nata per filantropia.
Ma per controllo. Rothbard parte da Sparta, dove il bambino veniva letteralmente sequestrato e mandato nelle caserme per creare soldati perfetti. Ma poi fa un salto temporale e arriva alla riforma protestante. E qui entra in scena Lutero.
E il suo ruolo è cruciale. Nel 1524 Lutero chiede ai governanti tedeschi di obbligare i bambini ad andare a scuola, ma non per amore della cultura.
Per cosa allora?
Per combattere il diavolo. Voleva che tutti leggessero la Bibbia da soli, sì, ma voleva anche essere sicuro che la leggessero nel modo corretto.
Ah, per non farli deviare dalla sua dottrina.
Esattamente. Questo modello partì da Gotha nel 1524 e arrivò nel Württemberg. Poi fu ripreso da Calvino a Ginevra, che unì l'istruzione a un vero e proprio dispotismo teocratico.
E quindi le radici sono religiose, ma c'è anche la Prussia militarista del XIX secolo, giusto?
Il sistema prussiano era strutturato come un esercito e fu usato per distruggere le lingue e le culture delle minoranze, come i polacchi.
Una denazionalizzazione forzata.
Von Mises la definì un'arma terribile. Se togli la lingua a un bambino, cancelli la sua identità. E ovviamente Napoleone in Francia fece lo stesso, accentrando tutto il controllo tramite l'Università di Francia.
È sorprendente. Cioè, istituzioni nate per motivazioni religiose o belliche hanno gettato le basi della scuola moderna. Ma se i disputismi europei hanno usato la scuola per controllare le masse, cos'è successo nel XX secolo?
Tutti i totalitarismi, dal fascismo al nazismo fino al comunismo, si sono appropriati della scuola dell'obbligo.
C'è un caso particolare che ci riguarda da vicino, Giovanni Gentile nell'Italia fascista.
È un esempio da brividi, perché Gentile usò metodi che oggi definiremo progressisti.
Aspetta, davvero? In epoca fascista?
Sì, inserì lavoro manuale, canti, giochi, attività che sembravano liberare il bambino. Ma lo scopo reale era bypassare l'intelletto e creare un legame emotivo cieco e irrazionale con lo Stato e con il duce.
Usava la pedagogia dolce per fare il lavaggio del cervello. Pazzesco. Però potremmo dire, vabbè, queste sono le dittature europee. Invece no, il libro parla del paradosso americano.
Ah, qui la storia si fa ancora più oscura. Mentre l'Inghilterra resisteva con il volontarismo, la prima vera legge sull'istruzione obbligatoria nel mondo anglofono nasce proprio in America.
Nel Massachusetts calvinista nel 1742. E il dettaglio scioccante è che i vicini di casa dovevano controllarsi a vicenda.
Esatto, una rete di spionaggio per denunciare chi non istruiva i figli secondo i rigidi precetti puritani.
Roba da caccia alle streghe. E poi, sempre in America, ci sono Francis Wright e Robert Dale Owen. Il loro piano era roba da distopia pura.
Loro erano socialisti e il loro obiettivo era l'uguaglianza assoluta. Come ottenerla? Semplice. Sottrarre i bambini ai genitori a 2 anni d'età e metterli in istituti statali per renderli tutti identici.
Meno male che non l'hanno mai fatto. Però educatori di professione come Horace Mann sono riusciti comunque a costruire una burocrazia scolastica inamovibile per plasmare le menti.
Che è esattamente ciò che ci porta al presente, ai danni della scuola di Stato oggi, attraverso quella che Rothbard chiama educazione progressista.
Il modello basato su Rousseau, Pestalozzi e John Dewey, l'autore elenca 5 critiche fondamentali a questo sistema. Partiamo dalla prima.
Volentieri. La prima è la distruzione del pensiero indipendente. Rothbard fa un esempio pratico. Il metodo di insegnare a leggere usando intere immagini o parole invece dell'alfabeto.
Questo è interessante. Invece di imparare le lettere, si memorizzano i suoni legati a un'immagine. Perché sarebbe un male?
Perché l'alfabeto ti insegna a ragionare, a scomporre e ricomporre. Se memorizzi l'immagine intera, stai solo obbedendo all'autorità dell'insegnante che ti dice: questa parola si legge così. Ostacola il ragionamento logico.
Wow, ha senso. La seconda critica riguarda l'uguaglianza e l'uniformità, con l'abolizione dei voti oggettivi. a favore di valutazioni, diciamo, soggettive.
È la ricerca del minimo comun denominatore. Si abbassa l'asticella per tutti.
Io la vedo come un videogioco dove a un certo punto tolgono il punteggio basato sulla tua abilità reale e mettono un arbitro che ti valuta in base alle tue vibrazioni.
Ottima metafora.
Penalizza chi si impegna davvero e illude chi non lo fa. Passiamo alla terza critica. I fronzoli.
Si riempiono le giornate di corsi banali, lavoretti, troppo sport. Tutte cose che tolgono spazio e respiro al pensiero sistematico e profondo.
Certo. E la quarta critica è forse quella che fa più arrabbiare le famiglie. L'usurpazione del ruolo genitoriale.
L'idea di dover educare il bambino nella sua totalità, non solo intellettualmente, ma anche moralmente e socialmente. Lo Stato si sostituisce ai genitori.
E questo ci porta dritti alla quinta e ultima critica, che è un po' la chiusura del cerchio, la dipendenza.
Già. Se combini tutte queste cose, niente pensiero critico, niente valutazione oggettiva, lo Stato che fa da genitore, il fine ultimo non è creare un adulto libero.
Ma creare un individuo strutturalmente dipendente dallo Stato. Un cittadino perfettamente governabile.
Che poi era lo scopo primario fin dai tempi della Prussia, come abbiamo visto.
Insomma, un quadro decisamente inquietante, ma argomentato in modo ferreo.
Infatti, prima di chiudere, vorrei lasciare a chi ci ascolta un pensiero provocatorio per espandere un po' tutto questo discorso.
Vai, sono curioso.
Abbiamo visto la paura di Rothbard riguardo a uno Stato che detiene il monopolio delle aule. Ora, se oggi siamo estremamente critici verso i monopoli tecnologici che controllano i social e le informazioni che leggiamo, non dovremmo forse applicare quello stesso spirito critico verso le istituzioni che formano la mente e ci insegnano come elaborare quelle informazioni fin da bambini?
È una domanda gigantesca che cambia davvero la prospettiva. Per approfondire potete leggere la scheda completa sul sito tramedoro.eu oppure acquistare il libro presso la libreria del Ponte. Ditelo in giro, tramedoro.eu è il sito dove in poche pagine potrete leggere quei libri che non avete mai avuto il tempo di leggere.